divisional record number.
The spacecraft was oval shaped on top and underneath like a large pancake blown up in the middle.
Benvenuti a la 45esima puntata di Ervis Mara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestro NBA. Siamo arrivati alla fine di dicembre e, come da tradizione, usiamo l'ultima settimana dell'anno per fare un po' il punto sui 365 giorni che stanno per concludersi, e come da tradizione lo facciamo con un bel classificone di fine anno. Sull'ultimo uomo ne trovate già uno che ho scritto sui 10 migliori giocatori del 2023, o meglio sui 10 giocatori che hanno avuto il 2023 migliore, perché è una specifica da fare, perché ad esempio non c'è Doncic, che tra i 10 migliori giocatori al mondo c'è sicuramente, ma non è tra i 10 che hanno avuto il 2023 migliore. E presto ne arriverà anche uno gustoso sui 10 peggiori, che magari sarà anche più interessante. Ma visto che quei due argomenti li abbiamo esauriti anche con la cara vecchia parola scritta, perché questa cosa esiste ancora, che si possono fare le parole per iscritto e non solamente quelle parlate in podcast o in video, oggi scegliamo i 10 momenti che ci ricorderemo in futuro di questo 2023 che sta per concludersi. E chi altro se non Dario Costa per farlo? Benvenuto Dario.
Ciao, grazie.
Allora, 10 momenti del 2023 che ci ricorderemo, io li ho scelti, Dario li ha scelti, non li conosciamo, come da tradizione di questo podcast non ci siamo detti prima che cosa abbiamo scelto, ma io li ho messi in ordine cronologico, poi vediamo se si rispecchia. Ordine cronologico 2023, inizio dell'anno, sinceramente, per quanto mi riguarda, il momento in cui LeBron è diventato il miglior realizzatore all time è forse il momento in assoluto di cui ci ricorderemo di questo 2023.
Sì, io non sono stato così scrupoloso come te, non li ho messi in ordine cronologico, ma li ho messi, diciamo, in ordine di importanza secondo me, e onestamente al primo posto ho messo proprio questo.
Ah, partiamo subito col botto. Io sarò sempre legato a questo record qua, non fosse altro perché era la seconda notte in cui mio figlio era tornato a casa.
e non può essere un caso, tu dici.
Non può essere un caso, anche lui aveva fretta, aveva il termine, in realtà era l'8 di febbraio, è nato il 4, però nella notte tra 7 e 8 in Italia, e in effetti LeBron è diventato il miglior realizzatore di tutti i tempi. Non so, adesso... ripensandoci ci siamo arrivati in maniera un po' strana a quel record lì, perché LeBron aveva spinto come un pazzo per arrivarci, cioè i mesi di dicembre e di gennaio soprattutto aveva fatto delle prestazioni fuori di testa dal punto di vista realizzativo, ma la squadra non girava, era ancora la squadra con Beverly, ancora la squadra con Westbrook e tutto il resto, quella squadra lì a prescindere non girava, quindi era evidente che LeBron avesse detto: allora facciamo così, prima che succedano catastrofe e tutto il resto, intanto questa cosa qui ce la leviamo di torno, intanto faccio il record il più velocemente possibile. Poi infatti si è preso 3 o 4 partite di stop, la squadra è stata rigirata come un calzino, e lì anche LeBron ha fatto un po' uno switch mentale, ha detto ok, non penso più a portarmi a casa il record all time, a cui ovviamente teneva tantissimo, ma iniziamo anche a giocare un po' alla pallacanestro, e poi sono arrivati fino alle finali di conference.
Sì, in effetti se rivediamo un po' la stagione scorsa di LeBron è quasi in un certo senso bipolare, nel senso che c'è tutta la prima parte, come dici tu, in cui palesemente forza per arrivare a quel traguardo il prima possibile, e ci riesce direi non tanto lontano dalla trade deadline, insomma, comunque dall'apertura del mercato, è più o meno del periodo in cui sappiamo che di solito avvengono gli scambi più importanti durante la stagione. E poi c'è una seconda parte in cui effettivamente, con il roster un po' rinnovato dei Lakers, vediamo la sua versione un po' più ecumenica, ecco. Questo è verissimo. Secondo me l'altro aspetto, diciamo, invece un po' più di carattere generale, è che almeno dal mio punto di vista rende questo tipo di traguardo il più importante, o il fatto più significativo parlando di pallacanestro per il 2023, è proprio nell'eccezionalità di questo traguardo, che a volte ci può sfuggire, ma che arriva, dal mio punto di vista, in un momento in cui le carriere degli atleti in generale, anche dei giocatori e dei giocatori NBA, si sono allungate un po', perché ovviamente c'è una longevità maggiore da parte degli atleti, un po' perché si entra prima in NBA, nel caso di LeBron addirittura direttamente dalla high school, ovviamente, poi adesso da 19 anni, quindi diciamo che lo spettro è un po' più ampio. Eppure, nonostante questa cosa avvenga ormai da più di 20 anni, l'unico a riuscire non soltanto a tagliare questo traguardo, ma anche ad ambire a questo traguardo, è proprio lui. E quindi questo secondo me la conferma veramente di una stella cometa che non so quando ci capiterà di rivedere, forse nelle nostre vite.
No, il fatto di questo è proprio questo, nel senso, quel momento lì è molto probabile che non lo rivedremo più nelle nostre vite, cioè nel senso è molto probabile che nessuno riuscirà a superare LeBron fin tanto che noi siamo in vita, perché per le regole per cui sono successe, per la continuità di rendimento che ha avuto lui e per il fatto che ha avuto pochissime infortuni nella sua carriera comunque, cioè non ha mai avuto un ginocchio che è saltato, adesso tocchiamo tutto il ferro possibile e immaginabile, però nelle prime 21 stagioni della sua carriera non ha mai avuto un tendine d'Achille saltato, un crociato che è saltato, un brutto infortunio che gli ha fatto saltare mezza stagione, tutto il resto. E quindi questo il fatto che comunque dai 20 anni che sono passati nessuno è riuscito a battere i suoi record di precocità, nel senso che io mi ricordo è sempre il primo in assoluto che ha fatto 1000, 2000, 3000, 4000, tutte via, tutte le milestone possibili fino ad arrivare adesso ai 38000 che ha passato per superare Kareem Abdul-Jabbar. Ripensandoci quel momento con Kareem Abdul-Jabbar, come io pensavo che potesse andare molto peggio, perché comunque il rapporto tra LeBron e Kareem non è mai stato granché.
Sì, però sono stati bravi. Io direi il rapporto tra il mondo esterno e Kareem non è mai stato in granché, ma è stato piuttosto complicato, non credo che dipenda da LeBron. Però sì, concordo, anche io effettivamente pensavo diventasse una cosa un po' più goffa, invece tutto sommato è andata discretamente.
Anche abbastanza iconico il momento in cui gli passa il pallone, la foto è stata bella, comunque loro sono stati sorridenti nel passarsi la cosa, anche la celebrazione che c'è stata allo Stargame, comunque è stato carino il fatto di vedere tutti e tre i migliori assieme. Certo, c'è sempre il fatto che abbiamo celebrato Karl Malone, che forse nel 2023 con quello che ha fatto nella sua vita era un po', diciamo, difficile da gestire dal punto di vista delle PR, però anche lì l'NBA è passato su con un bel po' di zucchero sulla presenza di Karl Malone. Erano a Salt Lake City, quindi vabbè, nessuno sarebbe sicuramente andato a contestare Karl Malone in casa sua. Però insomma, diciamo che anche l'introduzione di Wade era stata molto carina col fatto di celebrarlo come miglior realizzatore di tutti i tempi, e adesso siamo penso in ritmo per superare quota 40000, che comunque sì. Buttali via.
Sì, no, oltretutto vabbè, ovviamente superata la soglia dei 39000 e non mi pare ci sia l'intenzione di fermarsi, ecco, e tutto sommato il ritmo mi sembra discreto. È diventato anche il sesto giocatore più vecchio a segnare oltre 40 punti recentemente. Quindi insomma sì, mi sembra che il passo ci sia, e credo che, salvo appunto il verificarsi di uno di quegli infortuni che, come dicevi ben prima, durante tutta la sua lunga carriera non ha mai avuto, direi che mi sembra abbastanza inevitabile.
No, peraltro ne ha fatti 40 Oklahoma City, che non è esattamente l'ultima delle arrivate, specialmente adesso lo stiamo vedendo che comunque sta arando mezza NBA. A Oklahoma City, alla fine di una lunga trasferta, insomma, non era esattamente una partita semplice, eppure alla soglia dei 39, perché comunque dopo domani ne fa 39, noi registriamo la sera del 28 di dicembre, il 30 ne fa 39, insomma, fare così e prendere la squadra più giovane in rampa di lancio dell'NBA e accartocciarle e fare 40 punti in faccia con 5 su 5 da 3, insomma, ancora nel 2023, dobbiamo essere contenti di avere ancora LeBron James nelle nostre vite. Questo non datelo mai per scontato voi che lo guardate. È vero, a Natale non ha giocato bene, ma fondamentalmente chi se ne frega, è importante che ci sia LeBron a Natale, se no non è veramente una festa. Ti lascio la seconda scelta, vai, cosa hai scelto come secondo momento?
Beh, come secondo c'è il titolo dei Denver Nuggets, questo okay. Almeno dal mio punto di vista mi sembra la seconda cosa più significativa, e se la gioca onestamente con quella che abbiamo appena analizzato. È ovviamente il primo titolo nella storia di una franchigia, quindi è sempre un titolo speciale di per sé, in particolare comunque per una franchigia che ha una storia piuttosto lunga come i Denver Nuggets, e almeno nella mia percezione è un titolo che è arrivato nonostante ci fosse comunque anche durante tutta la stagione regolare e poi nel cammino dei playoff, che ricordiamo è comunque uno dei più netti delle ultime stagioni, cioè hanno chiuso con 16 vittorie e 4 sconfitte. Due sono arrivate all'interno della serie con Phoenix, per il resto tutto sommato l'idea e l'impressione durante tutta la cavalcata playoff dei Nuggets è che fossero più o meno quasi sempre in controllo e delle singole partite della serie certamente. Nonostante questo sono stati accompagnati da una dose di diffidenza che è arrivata più o meno fino alle finali. In un certo senso mi ha ricordato, non so se sei d'accordo con me, un po' il primo titolo degli Warriors, ovviamente versione Curry, Kerr, eccetera, eccetera, 2015, nel senso che quella era palesemente la squadra più forte dell'NBA, eppure nonostante tutto c'era uno scetticismo che l'accompagnava finché non ha dimostrato di riuscire a vincere. La differenza era che quella squadra, gli Warriors del 2015, giocavano una pallacanestro per certi versi con cui non si era mai vinto davvero il titolo, cioè con quel tipo di approccio alla pallacanestro così diverso. In parte lo è anche per i Nuggets, perché chiaramente il gioco che hanno i Nuggets dipende tantissimo dalle caratteristiche di quel ragazzo con il numero 15, che in teoria è il centro della squadra, ma sappiamo fa ben altro. E quindi probabilmente anche in questo caso c'era dello scetticismo, perché con quel tipo di assetto così particolare, che evidentemente dipende dalle caratteristiche uniche di Nikola Jokic, ovviamente stiamo parlando di lui, non aveva mai portato un titolo. Proprio per tutti questi motivi secondo me è particolarmente significativo, e in qualche modo quello scetticismo, o forse definirlo scetticismo adesso è un po' eccessivo, però diciamo quella mancanza di entusiasmo caratterizza anche l'attuale stagione di Denver Nuggets, che è vero che stanno giocando un po' con le marce basse, però mi sembra abbastanza evidente che siano, quando vogliono, la miglior squadra dell'NBA. Eppure tutto sommato non se ne parla tanto, non, non li si dà mai per strafavoriti, magari si tende a parlare più di altre squadre, un po' probabilmente è perché il mercato di Denver è quello che è, un po' perché per l'appunto la stella che ne plasma l'identità non è esattamente, diciamo così, l'ideale dal punto di vista mediatico, perché non gliene frega più di tanto. Però ecco, certamente il titolo vinto dai Nuggets è tra le cose più importanti. Io l'ho messo al secondo posto, ma se la gioca.
No, sicuramente, vabbè, non è storico quanto LeBron che diventa miglior realizzatore, perché comunque l'anno prossimo e l'anno dopo ancora avremo sempre una squadra che diventa campione ogni singolo anno, è la cosa bella dell'NBA e di qualsiasi sport. Però sì, sicuramente sono d'accordo con te sullo scetticismo, e sono d'accordo che quello scetticismo, tra virgolette, ci possa essere ancora, perché comunque c'era scetticismo su Jokic, perché è vero che aveva vinto due titoli di MVP, però non era mai riuscito ad arrivare alle finals, era arrivato in finale di conference, ma nella bolla, insomma, se ci sono degli asterischi che si possono mettere, il mondo li mette sempre quando si parla di cercare di buttare giù qualcuno che era evidentemente uno dei migliori giocatori di questa epoca di pallacanestro. Non ne farei solamente un discorso di ruolo, di tutto il resto. Jokic è un giocatore per cui ricorderemo l'NBA degli anni 20 in generale, forse come il miglior lungo in assoluto, e che se la gioca con gli altri che ci sono e che ci saranno. Stiamo parlando di uno che è abbastanza scandaloso che sia rimasto fuori dai 75 milioni sempre già adesso, cioè è abbastanza strano che ci sia Lillard e non ci sia Jokic, e questo bisogna dirlo e sottolinearlo di quella lista, che comunque di cui si potrebbe anche parlare per altre inclusioni. Ed è memorabile il modo in cui l'hanno fatto, il modo in cui hanno veramente risolto ogni singolo problema che gli si ponesse davanti, e Jokic in particolare, ma anche gli altri, perché comunque i giochi 2 che va con Murray sono stati assolutamente indigeribili per il resto dell'NBA. Non c'era una singola cosa che si potessero fare, perché leggevano tutti in anticipo e sapevano già che cosa fare, e anche una difesa, due difese sofisticate, molto sofisticate, come quella dei Lakers in finale di conference e come quella dei Miami Heat in finale, hanno vinto una partita su 9. Su 8 partite ne hanno vinta solamente una. Cioè, su 9 partite, il record 8 vittorie e una sconfitta. Scusate, è tardi, non ce la faccio neanche io. Però comunque solamente una volta, per una partita abbastanza strana come è stata gara 2 delle finals, sono riusciti a vincere. Per il resto Denver è veramente passata sopra con la metitrebbia, e Jokic è passato sopra la metitrebbia, perché è veramente stato ingiocabile per tutti i playoff, e veramente adesso le chiacchiere stanno a zero. Cioè, su Jokic non si può più avere nessun dubbio, bisogna solo ammirare la grandezza e vedere quanto veramente gli interessi continuare a vincere, perché in effetti può essere dinastico. Tu parlavi prima del titolo dei Warriors del 2015, ovvio che se si ripeteranno negli anni prossimi possono diventare una dinastia. Quantomeno il Dirk 2011 l'abbiamo pareggiato, perché siamo arrivati a quel livello là di dominio singolo su una singola cavalcata playoff, per il quale ci ricorderemo di Jokic anche negli anni a venire. Allora, passo io alla mia terza volta, alla mia terza cosa. Continuo con l'ordine cronologico. Io metto la fuga di Durant e Irving da Brooklyn, e diciamo la conclusione di tutta quell'esperienza che sono stati i Brooklyn Nets dei Big 3 e poi non più Big 3, e poi è stato scambiato Harden, e poi insomma il modo strano in cui forse la Zach Lowe la definisce sempre la più grande squadra di sempre sulla carta che si sia mai vista, perché comunque hanno giocato 16 partite, e quindi già adesso James Harden ha giocato più partite con Paul George e Kawhi Leonard rispetto a quanto ha fatto in 2 anni sostanzialmente con Durant e Irving, per problemi di infortuni innanzitutto, problemi di vaccini, problemi di qualsiasi cosa è successo. È stato veramente che un giorno quella epopea, che poi è durata pochissimo in realtà, dei Brooklyn Nets, perché loro si sono uniti nell'estate del 2019, Irving e Durant, e si sono lasciati al febbraio del 2023. Però diciamo che hanno cambiato un pochino l'assetto dell'NBA, perché si è tolto un super team da una parte e sono, tra virgolette, creati due da un'altra, perché comunque Phoenix aveva l'ambizione, e ancora l'ambizione, di essere un super team, e Dallas Mavericks comunque sono ancora convinti che con Kyrie Irving possono arrivare dove non sono arrivati, ma poi in realtà in concreto non sono arrivati ancora da nessuna parte, perché i Suns sono arrivati al secondo turno lo scorso anno, però se Kawhi Leonard era sano non so se neanche si ci arrivavano, e Dallas è uscita fuori, cioè non è neanche entrata nel torneo play-in con Luca insieme a Irving, e quindi mi sembrava comunque un momento di cui dover parlare, perché poi è stato veramente lunghissimo arrivare a quel momento lì, cioè nel senso Durant era partito con la richiesta di essere ceduto già dall'estate precedente, poi non si è fatto, ha iniziato la stagione, dominava in campo ma la squadra non faceva niente, Ben Simmons non si sapeva se giocava o non giocava, tutto il resto, e poi alla fine finalmente sono esplosi poi in nulla, in polvere, perché di quei Brooklyn Nets già adesso a fine dell'anno ci siamo dimenticati.
Sì, in mezzo c'è anche tra l'altro il licenziamento di Steve Nash, ovviamente.
Sì.
Allenatore, insomma, ci sono tutta una serie di cose, effettivamente quel microcosmo, che poi nemmeno tanto micro è stato, di quella che Zach Lowe definisce la più grande squadra sulla carta di sempre, è un periodo in cui è andato oggettivamente male tutto quello che poteva andare male, perché è veramente andato male tutto. Un po', diciamo così, ci hanno messo del loro i tre, e in particolare, insomma, Kyrie Irving, ovviamente, con la scelta di non vaccinarsi, di non, e quindi di non poter giocare.
Ma adesso ti sblocco un ricordo, ma anche di twittare film a contenuti anti-ebraico, sì, sì, tutto il resto, antisemita, tutto il resto. Ci mancava.
Sì, esatto, no, si è dato da fare, diciamo, nel suo periodo a Brooklyn. Secondo me c'è anche proprio, al di là delle cose che sono successe fuori dal campo e che sicuramente hanno avuto un peso, c'è anche un momento in quella possibile epopea che è quel tiro di Kevin Durant nella serie contro Milwaukee, che ha quel mezzo pollice sulla linea da tre punti. È chiaro che con i sei e con i ma non si costruisce la storia, e di certo nemmeno quella della pallacanestro, però chi ci dice che cosa sarebbe potuto succedere se quei Brooklyn Nets, che forse erano la versione comunque migliore di quel tipo di squadra, ricordiamo che non c'era Kyrie Irving comunque, perché era
infortunato,
esatto, in quella serie, e avevano un James Harden a un po' a mezzo servizio, però tutto sommato, ripeto, se quel tiro di Durant fosse entrato, chissà, probabilmente sarebbero anche arrivati in finale e poi probabilmente il destino di quella squadra sarebbe cambiato. Però sì, ci sta, effettivamente quella è stata anche una saga che ha avuto una durata molto più lunga, ma che si è per l'appunto conclusa in quest'anno, quindi ci sta.
Quindi tu non ce l'hai questo momento?
No, questo non ce l'avevo.
Vai, dimmi allora uno dei tuoi.
Sì, io non sono in ordine cronologico, vai. Ma il terzo in ordine di importanza per me è la scelta al primo posto del draft di Victor Wembanyama, okay, parte di San Antonio Spurs.
Lo ce l'ho anch'io.
Perché al netto di, diciamo così, di una prima parte della sua stagione da rookie che forse è leggermente sotto le attese, anche se poi, insomma, andiamo a vedere, non è che esattamente le medie siano, cioè è comunque un giocatore che è appena atterrato in NBA e sta tenendo una doppia di medie, quindi tutto sommato malissimo non va, è calato all'interno di un contesto tecnico forse non ideale, per usare molte virgolette, che probabilmente se non fosse San Antonio sarebbe oggetto di critiche ben più pesanti, però mi pare evidente che rimanga un talento generazionale in grado di cambiare, o meglio, in questo caso nemmeno tanto di cambiare la storia di una franchigia, ma comunque, diciamo, di rivitalizzarla. E il fatto che sia stato scelto proprio da quella squadra, che quindi le palline della lottery abbiano voluto favorire San Antonio, ha aggiunto anche qualcosa di particolare. Però secondo me l'ingresso in NBA di Wembanyama, anche dal punto di vista mediatico, per tutto ovviamente l'hype che l'ha accompagnato, è senza ombra di dubbio uno degli elementi più importanti. E io credo che anche se prima o poi ci capiterà negli anni a venire di riguardare indietro, credo che rimarrà comunque come un momento importante. Non voglio dire spartiacque, perché per quello ovviamente c'è tempo e occorrerà vedere come evolverà la sua carriera e la fortuna della squadra, ma insomma è un possibile punto di svolta per l'NBA dei prossimi 10 anni quantomeno.
No, anch'io, io l'ho definito proprio l'ingresso di Wembanyama nelle nostre vite. Non ne faccio neanche una questione di NBA, perché comunque era cominciato già molto prima. Cioè, le partite di Wembanyama venivano trasmesse sull'applicazione dell'NBA, perché l'NBA aveva già capito in anticipo di dire: questo qua lo vogliamo far vedere già dalla Francia, perché abbiamo capito che innanzitutto sarà la prima scelta assoluta del prossimo draft, ma sarà uno che cambierà l'NBA appena arriva da noi, quindi dobbiamo farlo entrare in fretta nel nostro circolo mediatico e far vedere le sue immagini. Non a caso nel 2023 è stato il secondo giocatore con più impression sui social dopo LeBron James, proprio per l'attenzione, l'attesa che c'era su questo giocatore, e poi per le cose che fa in campo, perché le cose che fa in campo comunque sono fuori di testa, e ogni singola partita che lo vedi ci sono almeno 3 cose che ti porti a casa, che dici: ok, questa cosa non l'avevo mai vista, soprattutto non l'avevo mai vista fare a quell'altezza lì, perché è quello che fa completamente la differenza. Poi il contesto tecnico di San Antonio: se non ci fosse Greg Popovich sulla panchina parleremmo di disastro tecnico, perché comunque è andata male questa squadra, oltre ad essere costruita male, ma ci sono delle cose che non hanno veramente senso. Non ha senso che questa squadra non abbia un playmaker, non ha senso che Trey Jones non sia il playmaker di Kotare, che con tutti i suoi problemi e tutte le sue cose, a me sembra evidentemente una scelta di tanking, perché se no non si spiega, perché se tu avessi veramente dell'interesse a far funzionare tecnicamente questa squadra, non la faresti giocare così, non giocherebbe così. Però la storia dell'NBA è piena di enormi giocatori che il primo anno fanno fatica o che non si vedono nemmeno. Io mi ricordo ancora di come si parlava di Anthony Davis dopo il suo primo anno a New Orleans, che si diceva, ma insomma, se Anthony Davis manco rookie dell'anno, che l'aveva vinto Lillard, insomma, faceva 15 punti di media, tutto sto hype per questo qua che fa 15 punti a partita. Poi già da secondo anno però iniziamo a vedere che non appena gli hanno costruito un minimo di contesto intorno, questo è destinato a dominare per forza. Non c'è modo che uno così non, che adesso capisce anche come funzionano due o tre cose in giro nel mondo dell'NBA e tutto il resto, non arrivi a dominare. E quindi ricorderemo questo 2023 come un anno spartiacque, perché Wayne Mania è entrato nelle nostre vite. Va bene, vado io avanti, vado in zona playoff, perché comunque uno dei momenti, se ripenso ai playoff del 2023 e chiudo gli occhi, mi viene in mente Jimmy Butler. E in particolare mi viene in mente Jimmy Butler che manda dallo psichiatra tutta Milwaukee. E con quel canestro buzzer beater in gara 5 al volo per mandare la partita supplementare. E poi il controllo mentale che ha avuto sull'arena, sul Pfizer Forum in quella partita lì, è stato veramente giordaniano. Ne ho visti pochi dominare così, proprio che dovevano distogliere lo sguardo perché lui stava incenerendo tutto quello che gli passava di torno. È stato veramente esaltante. Poi il resto dei playoff di Jimmy Butler poi non sono stati a quel livello là, ma la serie contro Milwaukee è stata veramente assolutamente fuori di testa. È uno dei momenti più memorabili di tutto l'anno per quanto mi riguarda, perché quella gara 5 lì Milwaukee sotto era ancora convinta che quella serie l'avrebbero vinta loro, perché anche se erano sotto 3-1 dopo gara 4 in cui Butler ne aveva fatti 56, se non mi sbaglio, sì, tipo la quarta miglior prestazione dei playoff di tutti i tempi, cioè cosa fuori di testa, erano convinti, come dire, vabbè, però a gara 5 si torna a casa nostra, poi gara 6 la vinciamo là e gara 7 da noi, comunque la squadra di casa che gara 7 di solito la porta a casa, la vinciamo noi comunque. E invece no, invece ci batte veramente, li ha sbattuti a calci fuori dei playoff. Una delle pochissime volte, la sesta mi pare in assoluto, in cui una testa di serie numero 8 riesce a battere la testa di serie numero 1, ma l'hanno fatto in 5 partite e l'hanno fatto senza, è vero, sì, Giannis stasera ha fatto male in gara 1 cadendo male sulla schiena e tutto il resto, quindi c'è stato un infortunio che comunque ha avuto un impatto sulla serie, però Giannis era in campo in quella gara 5 lì e anche lui non ci si è neanche avvicinato a Butler perché era intenibile assolutamente.
Sì, sì, io avevo per l'appunto la famosa gara 4 da 56 punti, ma era più, diciamo, rappresentativa proprio di tutta la serie e in generale dei playoff, che è vero non sono stati tutti di quel livello, ma anche perché umanamente è impossibile da questo punto di vista.
No, si era anche fatto male lui contro New York e si è girata la caviglia, da lì in poi non è stato proprio lo stesso Butler.
Esatto, e tutto sommato comunque è riuscito a trascinarli in finale e credo, ecco, oltre a tutto quello che hai già detto tu e che sottoscrivo, ribadisco che francamente ricordo pochissimi giocatori in grado di gestire la regular season davvero come un lungo riscaldamento e poi di cambiare la marcia nei playoff, nel senso che a me viene sempre in mente il buon Robert Torrey, però parliamo chiaramente di due giocatori con pesi e ruoli ben diversi all'interno.
Però comunque Butler è stato secondo quintato all'NBA, cioè non sì, è che l'ha proprio costeggiata del tutto la regular season, è solo che poi è diventata una supernova e quindi ti fa veramente sentire la differenza.
Sì, esatto, ma più che altro, esatto, più che nelle cifre e nel rendimento, la sensazione è che cambi proprio, come dicevi tu, la padronanza sulla gara. E in quel caso è davvero incredibile, perché dal punto di vista del talento, pur parlando ovviamente di un grandissimo giocatore, in teoria non dovrebbe essere un giocatore in grado di dominare così le partite, perché non è comunque, e su questo credo che si convenga, non è uno dei primi 5, 6, 7, forse rientra nei 10, però siamo lì. Quindi in teoria non avrebbe i mezzi tecnici e il talento per farlo, e invece lo fa lo stesso, e quindi questo è davvero ammirevole.
Allora, se poi vai a vedere, Jimmy Butler non è un grande tiratore da palleggio proprio in generale, le sue percentuali anche quest'anno sono completamente sotterrate, poi arrivano i playoff e tira con 40% da tre punti, non è un grandissimo atleta, almeno per il senso normale con cui consideriamo l'atletismo, nel senso non è uno che salta sopra tutti gli altri come Antetokounmpo, non è uno più veloce di tutti gli altri come Jamorant, però è quando si mette per davvero, ha quella capacità di abbassare il baricentro, di giocarti sotto pelle, di entrarti sotto il pezzo, di prendere contatto, e non lo può proprio tenere in nessun modo, cioè ha mandato i pazzi Jrue Holiday, è uno dei migliori difensori della storia dell'NBA in assoluto, cioè nel senso almeno dal punto di vista di difesa perimetrale, e l'ha completamente mandato ai pazzi, e così come tutti i Milwaukee Bucks, che forse nello scorso anno ce lo stiamo dimenticando, ma erano una miglior squadra dell'NBA, sicuramente dalla Eastern Conference alla pari dei Boston Celtics, ma forse anche di tutta l'NBA in generale, erano forse nella loro versione più completa in assoluto, sicuramente post titolo, ma forse anche così, se la giocavano anche con quelli del titolo, però sono completamente esplosi, cioè sono proprio usciti di testa perché Butler li ha fatti andare fuori di testa.
Sì, sì, li ha proprio smontati, li ha smontati pezzo per pezzo durante la serie, e credo che non si siano mai più ripresi, e probabilmente, anzi senza probabilmente, le scelte poi fatte durante l'estate, la stagione chiusa da Milwaukee, credo che portino la firma della dirigenza di Milwaukee, ma forse anche l'avallo di Jimmy Butler, che effettivamente se li ha veramente smontati in quella serie.
Vai, tua scelta.
Anch'io rimango ai playoff. C'è un'altra partita che secondo me è rimasta piuttosto significativa, ed è ovviamente quella gara 7 da 50 punti di Steph Curry al primo turno contro i Sacramento Kings, che oltre alla prestazione in sé, che è la migliore nella storia delle gare 7 dell'NBA, quindi insomma tutto sommato.
Seconda, c'è 51 di Jason Tatum la serie dopo, però non sono importanti uguali, non erano in trasferta, sì, non erano in quella maniera lì.
Esatto. E, però ecco, a mio parere è significativa anche perché quella serie ci aveva detto una cosa abbastanza evidente, cioè che i Sacramento Kings erano, e infatti lo confermano anche oggi, la squadra migliore tra le due. A un certo punto avevano direi in mano la serie in maniera abbastanza anche netta. Golden State era anche qui in maniera abbastanza palese un po' al canto del cigno, una squadra che per molti versi si trascinava, insomma non aveva una grandissima energia, e onestamente quella gara 7 in trasferta la perdi se non hai una prestazione di quel tipo che entra davvero nei libri della storia del gioco, non soltanto per i 50 punti in sé che sono quello che sono, 30 peraltro segnati nel secondo tempo e 16 nel quarto, ma anche lì, un po' riprendendo quello che dicevamo prima a proposito di Jimmy Butler, anche lì hai la sensazione che nella singola gara un giocatore smonti l'altra squadra, e smonti anche in quel caso il pubblico, che il pubblico di Sacramento non è esattamente tra i più malleabili di tutta l'NBA, eppure in quel caso se li è messi in tasca e se li ha portati a casa. È veramente una roba incredibile.
No, quella serie è stata tutta bella, nel senso, adesso ripensandoci, è stata forse una delle più belle in assoluto di tutti i playoff dell'anno scorso, perché proprio per l'andamento che ha avuto, cioè Sacramento viveva sopra 2-0 e Golden State sembra veramente lì per morire, poi Golden State la ribalta perché vince anche gara 5 in casa dei Kings, sembra finita, che in gara 6 adesso è finito tutto quanto, chiudono i conti, invece il Sacramento va a vincere a San Francisco e porta tutti a gara 7, e poi Steph si inventa quella gara 7 lì che io non pensavo che potesse tirare fuori una prestazione migliore dalla gara 4 che aveva fatto nel 2022 nelle finals contro Boston, però effettivamente è stata migliore, non è stata importante tanto quanto perché quelle là erano le finals e lì Golden State è veramente a un passo da perdere il titolo che poi ha vinto, e questo titolo del 2023 ovviamente non l'ha vinto, però il modo in cui Steph ha ribaltato e dominato quella partita lì è stata veramente da fenomenale, perché è sadico, cioè nel senso che ora ha una vena sadica di cui forse non parliamo abbastanza, però è stato veramente cattivo nel modo in cui ha torturato i Sacramento Kings, nel modo in cui ha torturato quel palazzetto lì che non vedeva i playoff da 16 anni, la storia più bella della stagione, erano carichissimi, avevano rimontato, erano riusciti a riportare la serie a gara 7 e ha strappato il cuore dal petto e l'ha fatto con il sorriso sulle labbra e portandosi le mani all'orecchio, però stato con ancora diversi minuti da giocare nella partita, però l'ha fatto comunque perché era talmente sicuro di aver ormai vinto la partita che non aveva neanche più bisogno di nascondersi. Fenomenale. Ha 35 anni di età quasi, perché comunque li ha fatti a 7 tempi, insomma. Memorabile, assolutamente memorabile.
Sì.
Allora, la mia ultima il mio ultimo ricordo dei playoff dello scorso anno, perché comunque alla fine tutto lì si condensa, è in realtà un grande what if, una cosa che stava per succedere e non è successa. Cioè, Derrick White che segna il buzzer beater in gara 6 contro Miami, e Boston da 0-3 riporta la serie sul 3-3, riporta la serie a gara 7 con il rischio di diventare la prima squadra nella storia dell'NBA a rimontare da uno svantaggio di 3-0 e poi perde malamente gara 7. È la quasi rimonta più incredibile che abbiamo mai visto, perché è una cosa che non avevamo mai visto. È vero che se c'era una squadra che poteva fare quella rimonta lì erano i Boston Celtics dello scorso anno, perché era una squadra migliore rispetto ai Miami Heat, però i Miami Heat in qualche modo sono riusciti a sfangarla nelle prime tre partite e poi a sfangarla anche in gara 7. È vero, c'è il grosso punto interrogativo di cosa sarebbe stata quella partita se Jason Tatum non si fosse girato la caviglia tipo alla seconda azione della partita, e però questo non toglie nulla a quello che hanno fatto i Miami Heat, toglie molto ai Boston Celtics, perché anche come nel 2022, anche nel 2023 probabilmente erano la miglior squadra dei playoff, e però alla fine non sono riuscito a portare a casa il titolo.
No, non ci sono riusciti, e poi come dicevi tu non si sono lasciati scappare quella occasione incredibile già di scrivere la storia lì e poi di arrivare con quel tipo di carica alle finals. E oggettivamente rimane un mistero. È vero che c'è, come accennavi tu, quel discorso della caviglia di Jason Tatum, che certamente ha pesato, perché poi per il resto la partita è stato oggettivamente molto limitato, però arrivi a gara 7 in casa dopo aver rimontato da 0-3, in quel caso direi che dovresti avere davvero il vento in poppa. Invece, al netto di quell'infortunio di Tatum, i Celtics non hanno in quella gara 7 mai dato l'impressione di poterla davvero vincere, ed erano la squadra nettamente superiore per talento, per profondità del roster. Ed è forse anche uno dei punti di vista che, scusami, dei punti di domanda che rimane comunque appeso a questa squadra anche nella nuova versione, peraltro molto diversa ovviamente, che sta giocando in questa stagione. Perché ecco, i precedenti nel curriculum di questi Celtics, diciamo dei Celtics versione Jason Tatum e Jaylen Brown, cominciano a essere tanti. Vediamo se quest'anno verranno invece smentiti.
Questo tu non l'avevi come momento?
No.
Ok, vai, scegli tu.
Io avevo poi la trade di Damian Lillard ai Milwaukee Bucks. Che sempre in ambito mercato, secondo me, è stata particolarmente importante, al di là ovviamente del peso del giocatore e della destinazione in cui è arrivato e della nuova coppia con Giannis Antetokounmpo, un po' perché è in qualche modo un'anomalia all'interno di quella che è l'era del player empowerment, per cui abbiamo avuto fondamentalmente 3 mesi, tutta l'estate, di Damian Lillard che più volte ribadisce di voler andare a Miami, e lo ribadisce direi in maniera anche qui che ricordo con quel tipo di nettezza e con quel tipo di spavalderia onestamente non tantissime uh-huh. volte in precedenza, e poi alla fine però finisce in un'altra squadra completamente diversa, con altre prerogative, con un tipo anche di contesto tecnico molto diverso, e sposta comunque gli equilibri di una conference in questo senso. Secondo me è significativo un po' appunto per il peso del giocatore, un po' per il momento di carriera, perché è per Damian Lillard direi l'ultima possibilità di poter arrivare dove non è arrivato in tutta la prima parte della sua carriera.
Oltre che l'ultima, la prima, mi verrebbe a dire.
Sì,
un'occasione così non l'ha mai avuta.
Concordo pienamente. L'aspetto paradossale è che arrivi non nella destinazione da lui agognata, ma in un'altra che è arrivata un po' a sorpresa. Insomma, ci ricordiamo tutti che attendevamo prima o poi il materializzarsi in qualche modo della trade con Miami, e poi invece è arrivata un po' dal nulla quella con Milwaukee. Ecco, quindi secondo me anche quello è uno dei momenti importanti, anche perché si incastra per l'appunto in un'epoca in cui si tende a pensare che i giocatori, in particolare quelli del livello di Lillard, abbiano il pieno controllo delle loro carriere. Invece non è esattamente così.
Però chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché comunque Lillard aveva scelto lui di rinnovare, fare quell'estensione di contratto con i Blazers, e quindi ha scelto lui di non avere controllo, diciamo, sulla sua carriera, perché se fosse stato nell'ultimo anno di contratto o addirittura free agent sarebbe stata tutt'altra cosa, avrebbe potuto scegliere dove voleva andare liberamente, o quasi sostanzialmente stando nei paletti dell'NBA, ma comunque avrebbe potuto scegliere lui e non sottostare alla scelta. Aggiungo 2 aspetti. Numero uno, il modo brutto in cui è finita la sua storia comunque con Portland, perché comunque poteva finire in un'altra maniera, da una parte e dall'altra, nel senso Lillard non si è comportato in maniera perfetta, i Blazers non si sono comportati in maniera perfetta nei suoi confronti, è anche stato un altro dirigente, diciamo Joe Cronin, rispetto a quello storico dei Blazers a trattare la sua uscita. È stato anche un altro proprietario, perché comunque c'è la sorella di Allen, non Jody Allen, non c'è più il proprietario precedente che è passato a miglior vita. È stato un po' brutto tutto di una storia d'amore che comunque è stata molto bella, di cui forse tra qualche tempo non ci ricorderemo neanche che è finita così male, o magari lì la vincerà da un'altra parte, però comunque ci ricorderemo, non so, mi viene in mente come Kevin Garnett e Minnesota Timberwolves, che anche lì non è finita benissimo e Garnett è andato a vincere da un'altra parte, però comunque associamo un bel periodo della sua carriera ai Minnesota Timberwolves e ce lo ricordiamo con affetto. Tra l'altro su KG c'è l'ultima puntata di Concepzione di Shea Serrano di Six Trophies, bellissima, ascoltatela perché è fantastica, del suo monografica su Kevin Garnett. E l'altro aspetto sono le ripercussioni che ha avuto sul resto dell'NBA, perché senza quella trade lì Jrue Holiday non finisce Boston Celtics, e questo potrebbe pesare tanto quanto sui destini del titolo quanto Lillard che va ai Bucks.
Assolutamente, no, infatti poi dopo quel tipo, ovviamente come spesso succede, di primo movimento dà uno scossone che ne caratterizza poi degli altri successivi, quindi anche in questo senso è importante, perché alla fine il nocciolo vero del mercato estivo NBA è poi partito con quel tipo di trade.
Allora, io faccio un'escursione ai mondiali, perché comunque è stato un anno nel 2023 in cui ci sono stati i mondiali, e volevo fortissimamente mettere Simone Fontecchio che distrugge la Serbia, perché comunque è stato un bel momento quei 30 punti fuori di testa e aver battuto ancora una volta per il terzo anno consecutivo la Serbia, poi loro sono comunque arrivati alla medaglia d'argento, però comunque un'altra volta eravamo riusciti a batterli. Metto però il ritiro di Gigi Datome come momento del 2023, un po' per come si è conclusa la sua carriera, comunque l'ha finita in campo per l'Olimpia Milano come MVP delle finali scudetto, vinte 4-3 contro la Virtus, ma anche per l'emozione che è riuscito a trasmetterci con la sua ultima avventura ai mondiali, sullo zampino che aveva messo su quella partita con la Serbia, perché quella partita non avremmo mai vinta senza gli 8 punti in un amen di Datome sul fine del terzo quarto, fuori testa, la schiacciata con loro che se lo perdono, le due triple una dietro all'altra, una in transizione, l'altra dopo aver sbagliato un'altra con il ribasso, insomma è stato un momento assurdo. E poi l'emozione dell'ultima partita di Gigi Datome ce l'ho ancora sulla pelle, pur avendo tangenzialmente conosciuto Gigi, perché non è che ci conosciamo, non sa neanche chi sono molto probabilmente, però abbiamo avuto a che farci un pochino su quando lavorava a rivista ufficiale NBA e mi ha sempre trattato benissimo, ragazzi, io ero un ragazzino di 23 anni e comunque mi ha trattato come veramente con i guanti di pelle nonostante lui fosse un giocatore NBA. E il modo in cui io non ho mai visto forse un giocatore così universalmente amato da compagni, avversari, allenatori, dirigenti, arbitri, tutti quanti, non si può volere male a Gigi Datome, e quando un essere umano riesce a farsi amare così tanto, qualcosa vuole dire.
Sì, sì, non soltanto, io aggiungo anche che è difficile trovare un giocatore che riesca a trovare un momento per uscire di scena più clamoroso di quello di Gigi Datome. Io credo che se lui avesse voluto continuare a giocare, nessuno né all'Olimpia Milano e naturalmente nemmeno in nazionale gli avrebbe di certo negato un posto nel roster. Ha lasciato anche da MVP delle finali scudetto, ricordiamo, tra l'altro, e finali scudetto non banali, tra le più combattute degli ultimi anni, quindi non una vittoria in carrozza, ma una vittoria molto complicata, arrivata a gara 7, in cui lui è stato comunque protagonista all'interno della serie con la Virtus Bologna. Quindi senz'altro anche questo è un momento che ci sta e segna anche in un certo senso, forse se non la fine, un po' sì, diciamo l'avvio di un percorso finale di quella che è la generazione di Gigi Datome, quindi attorno più o meno a lui, quindi ovviamente i vari Gallinari, Bellinelli, eccetera, eccetera, che forse rappresentano tuttora un rimpianto, almeno per quanto riguarda la maglia azzurra, perché a livello di talento, ecco, hanno rappresentato forse una delle generazioni più talentuose che purtroppo a livello di risultati non è riuscita mai a portare a casa qualcosa di davvero concreto, però senz'altro è significativo.
È un rimpianto anche per loro, perché aggiungiamo un'altra delle cose più belle di questo 2023, c'è cioè il podcast con Nick Melli, assolutamente meraviglioso, afternoon assolutamente imperdibile di Datome, però anche loro stessi quando hanno avuto Bargnani ospite avevano fatto capire che avessero potuto farlo con la testa di adesso, quegli anni lì sarebbero andati in altra maniera. Però con i secondi in mano si fa niente. È vero che è stata una delle generazioni più talentuose del nostro basket, ma inserita in un momento talentuoso, particolarmente talentuoso per il basket europeo in generale. Cioè, in senso, in altre annate, in altri momenti storici, quei 14 sarebbero bastati per fare molta più strada. In quel momento storico lì non bastavano. Per dei meriti loro, ma anche per meriti di tutti gli altri, perché comunque abbiamo affrontato grandi, grandi squadre. Cioè la Spagna di quegli anni lì era veramente tosta da battere. La Francia, ancora adesso, è tosta da battere. Insomma, non ci sono state le congiunzioni a stare lì giuste, mettiamola così. Vai, uno dei tuoi momenti.
Sì, rimarrei in realtà sui mondiali, perché io ho la Germania campione del mondo, sì, comunque come momento importante, perché è stato direi una vittoria abbastanza sorpresa, non credo che fosse considerata tra le favorite, a livello di talento senz'altro non era tra le prime 5 o 6, credo che insomma il Canada, gli Stati Uniti pur in versione minore, ma anche la stessa Australia, volendo vedere, erano nettamente superiori a livello di talento, e probabilmente anche le varie Serbia, Lituania, eccetera, Francia stessa ovviamente che ha fatto un mondiale disastroso, erano sulla carta favorite rispetto alla Germania. È stata una vittoria inaspettata e una vittoria di una squadra per molti versi strana, nel senso che è una squadra che ha un leader come Dennis Schröder, che è un giocatore sicuramente a livello di talento ha poco da invidiare a altri, ma che non è mai stato un leader all'interno della sua carriera, anzi direi che nei vari passaggi in NBA ha sempre, come dire, recitato una parte un po' secondaria da quel punto di vista, quando non problematica, quindi e Schröder ha giocato un mondiale di altissimo livello, è stato l'MVP ovviamente, è stato l'MVP del mondiale, un allenatore come Herbert, non di primissimo piano, che ha allenato in Canada, ha allenato in Germania, ma non squadre di altissimo livello, quindi in teoria nemmeno un allenatore di alto profilo che da cui ci si aspettava questo tipo di salto di qualità. E poi oggettivamente all'interno del roster della Germania c'era un giocatore di alto livello NBA, che ancora stella non è, ma che probabilmente lo diventerà, ovviamente Franz Wagner, più una serie di giocatori che in NBA ci stanno e ci stanno bene, ovviamente come Daniel Theis, come l'altro Wagner, giocatori di europeo di livello medio-alto, come Voigtmann, ovviamente come Maudolo, forse i due uomini, almeno dal mio punto di vista, che più simboleggiano questa vittoria della Germania sono Obst e Bonga, che sono due giocatori, diciamo, di talento medio, che venivano anche da stagioni discrete, ma che hanno giocato all'interno delle tre settimane del Mondiale una pallacanestro che probabilmente prima non hanno mai giocato, forse non giocheranno mai neanche dopo, e quindi è insomma uno di quelle combinazioni astrali che si verificano una volta ogni tanto, ma che allo stesso tempo ha alla base un lavoro molto serio, perché poi la Germania insomma ha avuto un percorso non semplicissimo all'interno dei Mondiali, che ha finito in battuta e ha vinto la semifinale contro gli Stati Uniti e poi una finale contro una Serbia che, anche dal punto di vista dell'esperienza in gare di quel tipo, la sovrastava. Quindi direi vittoria assolutamente inaspettata, per molti versi stramba, ma del tutto meritata.
È vero che l'anno precedente, mi ricordo che quando avevamo fatto Eurobasket, mi ricordo Marco Creschi mi diceva la squadra più bella da vedere di tutta la competizione è la Germania. E quindi, diciamo, già l'anno prima, loro sono arrivati terzi, mi pare, all'Europeo, che giocavano in casa. E, però era una delusione che fossero arrivati solamente terzi, perché loro sentivano di poter vincere già nel 2022. Il momento in cui abbiamo capito che la Germania poteva veramente giocarsi era arrivata prima nel Mondiale, è arrivato quando sono andati sopra di 16 in amichevole contro gli Stati Uniti. Lì abbiamo, e siamo andati sopra di 16 bene, e quindi lì abbiamo visto il momento in cui la Germania, ok, questa è una squadra da prendere veramente sul serio, perché se riesci a mettere così sotto gli Stati Uniti vuol dire che sei in grado di fare tante tante cose anche in un torneo che poi, come poi abbiamo visto, che così. L'altra cosa è che comunque hanno dovuto vincere quelle 7 partite in cui credo non abbiano avuto Franz Wagner per 4, perché comunque quello che doveva essere teoricamente il loro miglior giocatore comunque non l'hanno avuto perfettamente a disposizione, perché anche lui si è procurato una distorsione alla caviglia durante la competizione, e questo sicuramente non li ha aiutati, però sono stati più forti anche di quello. E la vittoria che hanno fatto in semifinale contro gli Stati Uniti è stata senza appello, cioè non hanno vinto per caso, hanno vinto perché sono stati nettamente la squadra più forte tra le due, la squadra meglio preparata, la squadra più pronta, la squadra più adatta al basket FIBA, perché comunque questa versione di Team USA, quella versione di Team USA non era adatta, non aveva esperienza di basket FIBA, e questo si è visto, non aveva esperienza né nel coaching staff, perché non si era la sua prima esperienza da capo allenatore, non aveva esperienza neanche in campo, perché nessun giocatore aveva giocato a livello FIBA dal punto di vista professionistico. Non so se abbiamo altro modo di parlare di Team USA, oppure questo è lo slot che abbiamo a disposizione. Ok, no, è perché comunque è stata una delle storie dell'anno, quella di Team USA che si presenta e viene battuta così sonoramente ai mondiali.
Sì, sì.
Non dico che è stata una figuraccia come quella del 2019, però non ci andiamo neanche tanto lontano, perché sulla carta sembravano più forti. La squadra è forte, perché secondo me tra un po' di anni ci ricorderemo che comunque giocavano tutti assieme Haliburton, Brunson, Michael Bridges, Banchero, insomma, tutta quella gente lì. Proprio non si incastravano bene, proprio a posteriori capisci che non si incastravano.
Sì, sì, concordo. E poi è stata fatta passare come una squadra, diciamo, dal talento non sufficiente per vincere il mondiale. Io non sono d'accordo. Secondo me, comunque, sulla carta era la squadra assolutamente più talentuosa. È proprio che, come dicevi, i pezzi non erano quelli giusti. E in particolare, alcuni componenti del roster, mi viene in mente il mondiale veramente disastroso giocato da Jaren Jackson Jr. Ecco, hanno purtroppo per gli Stati Uniti portato a un risultato molto deludente, e per esempio la semifinale con la Germania, poi in realtà, a parte quel recupero nel finale degli Stati Uniti, ma è stata una partita completamente dominata.
Va bene, che altro hai come momento?
Beh, io ho messo anche la bello, tra sì, James sì, Harden sì, sì, e Daryl Morey, perché comunque mi sembra, e anche questa mi sembra abbastanza significativa, diciamo, del momento vissuto dall'NBA, nel senso che almeno io a memoria non ricordo mai un giocatore del livello di James Harden, per carità non più magari stella di primissimo piano, ma comunque ex MVP, votato tra i famosi 75 a cui accennavi prima, insomma giocatore di quel livello, che dà del bugiardo al dirigente della sua squadra, e non solo, dà del bugiardo al dirigente della sua squadra che l'ha portato lì e che era con cui aveva sostanzialmente un rapporto, vogliamo chiamarlo d'amicizia, comunque insomma un rapporto speciale, non solo professionale, fino a quel momento. Ed è stata un'altra saga che si è, come dire, prolungata un po' per tutta l'estate, che poi ha portato In questo caso James Harden è la destinazione preferita, al contrario di Damian Lillard, quindi ai Clippers. Però al di là di come è finita e della trade in sé, mi è sembrato significativo appunto che un giocatore addirittura pubblicamente dicesse che gli era stato promesso un certo tipo di contratto e che poi non gli è stato dato. Insomma, ecco, quello è abbastanza singolare a mia memoria con quel giocatore.
Sì,
no,
considerando il progresso è stato veramente particolare, perché veramente le carriere di Harden e di Morey sono legate indissolubilmente, perché Harden è esploso a Houston quando Morey va a prenderlo, e la carriera da dirigente di Morey esplode quando riesce ad andare a prendere Harden in quella maniera lì. È stato strano il 2023 di Harden in generale, nel senso che ha avuto alti, ha avuto bassi negli stessi playoff. Da una partita all'altra non sapevi mai che cosa poterti aspettare. Sembrava che avesse finalmente svoltato e poi la partita dopo faceva malissimo. Sembrava che facesse malissimo e poi la partita dopo ne faceva 40. Soprattutto nella serie contro Boston abbiamo visto tutto il meglio e il peggio di Harden della sua carriera. E questo 2023 è il punto di non ritorno, nel senso che se va male in una certa maniera anche con i Clippers, cioè nel senso che arriva l'anno prossimo e chiede di essere ceduto anche da lì, allora veramente è irrecuperabile. Anche lì peraltro la stagione era cominciata malissimo, invece adesso è tornato in un momento di alto in cui sembra tornato comunque una versione di Harden più che presentabile. L'anno scorso ha chiuso come miglior assist man della stagione, però comunque la sua esperienza a Philadelphia verrà ricordata come un disastro. Insomma, tutto il contrario di tutto al 2023 di Harden in generale.
Sì, ecco, e direi che a quel punto il culmine della sua estate è appunto tutta la faida con Morey, che è stata anche divertente sotto tanti punti di vista, nel senso che ci ha accompagnato durante le giornate estive in cui non succedeva molto altro, però è onestamente un unicum, ecco, con quel tipo di toni così accesi e con un'accusa così netta io non la ricordavo.
Allora, a me ne manca solamente uno da mettere, quanti te ne mancano a te? Ok, io ho messo la novità dell'in-season tournament. È vero che ne abbiamo già parlato parecchio, nel senso ne abbiamo parlato nelle ultime due puntate, per niente non abbiamo parlato di nient'altro che non fosse in-season tournament, però comunque io almeno mi ricorderò questo 2023 come l'anno in cui l'NBA ha cercato di fare qualcosa per smuovere un po' le acque della regular season, che aveva fatto un po' di tempo fa con il torneo play-in, diciamo quella per la parte finale della regular season, questa invece per la parte iniziale della regular season, per dare qualcosa di diverso di cui parlare, e in generale i tentativi che sta facendo l'NBA per, tra virgolette, svecchiarsi un po' e fare in modo che queste 82 partite che devono giocare tutte e due le squadre vanno avanti con un minimo più di brio e un minimo più di non tiriamoci fino a Natale, poi dopo Natale si va allo Star Game e poi la lunga cavalcata playoff, insomma averci dato qualcosina in più di cui poter parlare io lo vedo sempre come una cosa positiva. Poi solo il tempo ci potrà dire se questo è stato veramente un momento di svolta oppure tra 10 anni ci diremo ma te lo ricordi di season tournament che vaccata, poi è durata pochissimo.
No, sono d'accordo e qui mi collego, perché l'altro invece il momento che era rimasto fuori a me è la vittoria dell'NBA Cup da parte dei Lakers, che in qualche modo si ricollega a quello che dicevi, nel senso che ovviamente è stata accolta anche con un po' di, diciamo così, entusiasmo abbastanza contenuto, prima di tutto dai Lakers stessi. C'è stata tutta la vicenda appendiamo o non appendiamo il banner, poi risolta con quella specie di mini banner messo però piuttosto lontano dai titoli, quindi comunque con quel tipo di, diciamo, di scetticismo ancora una volta, che è comprensibile perché è per l'appunto una novità, è una prima volta, nulla esclude però che magari tra qualche anno, io credo che l'NBA voglia insistere comunque almeno per qualche anno su questo in-season tournament, non credo che possa avere una vita così breve dato l'investimento che hanno fatto sia dal punto di vista mediatico che organizzativo, credo che almeno per qualche anno ci punteranno. E non voglio dire che diventerà ovviamente importante come il titolo, perché non lo sarà mai, però è anche possibile che tra qualche anno, quando magari diventerà più una tradizione un pochino più consolidata, daremo un altro peso anche alla vittoria dell'NBA Cup dei Lakers, ecco, alla prima NBA Cup della storia.
Ma quello sì, trovo un po' stucchevoli le polemiche dei vecchi che sono fuori dall'NBA, vedevo Udonis Haslem tipo che i Lakers non avrebbero dovuto mettere sullo standard, ma intanto hanno vinto, poi non so, i Lakers comunque ne hanno 17 appesi, quindi se c'è una franchigia a cui veramente non devi rompere le scatole sono sicuramente i Lakers, che avevano tutto il diritto di fare innanzitutto quello che volevano, poi anche loro stessi hanno fatto capire che non era importante tanto quanto, io credo che anche l'NBA abbia chiesto scusate, però non ci siamo impegnati così tanto a far sembrare questo torneo è una cosa importante, tutto il resto, poi non mettete su neanche una cosa per una coppa che comunque avete alzato, coppa o coppetta che sia, comunque l'avete alzata, quindi vediamo che anche voi un minimo di peso, un minimo di interesse dovete pur darla a questa competizione che abbiamo creato a Xnovo, però comunque su cui io comunque mantengo il mio favore. Le abbiamo inserite tutte, io ho detto tutte le mie 10,
sì, anch'io minuti.
Ok, c'è in realtà un ultimo momento di cui vorrei parlare, perché non è ancora, cioè è già successo, però non è ancora veramente successo, perché siamo lì, perché ancora non possiamo dire che i Detroit Pistons sono la squadra peggiore di tutti i tempi, o quantomeno la più perdente, però insomma 27 sconfitte consecutive in una singola stagione, innanzitutto non le avevamo mai viste nella nostra storia, quindi come bonus track, come undicesimo momento proprio sul finire del 2023, parliamo un attimo anche della striscia dei Detroit Pistons, perché io sinceramente ancora non me ne capacito, cioè adesso sono un po' di giorni che ci sto rimuginando, li sto anche vedendo tutto il resto, e sì, ok, sono scarsi, ma come diceva anche Kate Cunningham dopo la sconfitta numero 25, sì, siamo scarsi, ma non scarsi da essere 2-26 in stagione, e quindi io ancora non riesco veramente a capacitarmi di come Detroit Pistons siano arrivati a questo punto qua.
No, è verissimo, anche perché comunque hanno a roster 7 giocatori che sono stati scelti in top 10 al draft, poi vabbè, lasciamo perdere che Wiseman, Bagley e Kevin Knox non è che esattamente siano state le scelte oculate, non le hanno fatte nemmeno loro peraltro, però insomma Kate Cunningham, Jaden Ivey, Killian Hayes e Hauser Thompson comunque sono tutte scelte in top 10 da parte loro, e poi hanno comunque dei giocatori di buon livello NBA. È vero che Bogdanovic sostanzialmente ha appena iniziato a giocare perché aveva problemi fisici, che non hanno mai avuto Monte Morris, che probabilmente poteva essere un giocatore utile a loro, però dal punto di vista del roster effettivamente, se tu vai a confrontarlo con quelle che sono le squadre che prima avevano il record di sconfitte consecutive, cioè la Cleveland del 2010-2011 o Philadelphia 2013-14 e poi a cavallo tra le due stagioni 2014-2015 e 2015-2016, ecco, lì c'era della gente, ora io qualcuno me lo sono segnato, però insomma V.B. Gibson, Michael Carter Williams, Spencer Rose, cioè parliamo di quel tipo di giocatori, Tim Frazier, Ish Smith, insomma giocatori, quelle erano squadre non dico costruite per perdere, o meglio forse Philadelphia sì, e Cleveland arrivava chiaramente dal terremoto dopo l'addio di LeBron, c'erano squadre per cui in un certo senso era più comprensibile che arrivasse quella striscia di sconfitte, per i Pistons molto meno, e tra l'altro guardando il calendario temo che non sia nemmeno finita.
No, perché stanotte, adesso noi stiamo registrando la sera del 28, quindi stanotte o domani notte, penso stanotte vadano a Boston, che è 14-0 in stagione in casa, e quindi diciamo non esattamente il più semplice dei posti dove andare a interrompere una striscia di 27 sconfitte consecutive. Se arrivassero a 28 come appare probabile, poi magari tutto può succedere in NBA, cioè sarebbe una grande storia se loro interrompessero la serie proprio sul campo dei Boston Celtics imbattuti in casa in questa stagione, però non vai mai a sapere. Se arrivano a 28 pareggiano la peggior striscia in assoluto, che è quella dei Philadelphia 76ers del 2015, ma a cavallo di due stagioni, quindi la fine della 14-15 e l'inizio della 15-16, che hanno perso 10 da una parte e le prime 18 dall'altra, e poi se perdono contro Toronto, penso che sia l'ultima partita dell'anno, lì allora diventano ufficialmente la squadra più perdente, almeno come striscia di vittorie consecutive, perché poi bisogna anche arrivare a evitare i Charlotte Hornets della stagione accorciata, che hanno vinto solamente 7 partite, o comunque l'altro record su stagione da 82 partite, che adesso non mi sovviene, di comunque hanno vinto 2 partite questi qua, e quindi bisogna arrivare almeno alla doppia cifra, perché sennò veramente diventa un disastro epocale. Ma io, cioè nel senso, io ancora rimango convinto, nella mia tessera avevo messo i 13esimi inizio anno, non ero convinto che facessero così tanto schifo, che secondo me c'erano squadre peggiori nella Eastern Conference, secondo me ci sono delle squadre peggiori, però ovviamente adesso sono finiti in un loop mentale totale, perché adesso ovviamente questa cosa che stanno facendo la storia dalla parte negativa pesa su tutti quanti in maniera quasi ossessiva, cioè Kit Cunningham poverino è sull'orlo di una crisi di nervi. Però grande rispetto per il fatto che comunque si presenta a tutte le conferenze stampa, ci sta mettendo la faccia, ed è una cosa che gli bisogna dare merito, perché non tanti giocatori l'avrebbero fatto nella sua situazione, che si sta facendo un mazzo così, perché comunque 41 che ha fatto l'altra sera contro Brooklyn li ha fatti per davvero, e perché adesso diventano tutte partite assolutamente da vedere, perché anche le altre squadre non vogliono diventare la squadra, non possono diventare la squadra che ha fatto interrompere la striscia di Detroit Pistons, che non vincono da 2 mesi oramai, perché l'ultima partita risale alla fine di ottobre, quindi sono dei must watch assoluti in realtà le partite di Detroit Pistons.
Sì, sì, anche perché poi dopo appunto la partita con i Celtics e con i Raptors a cui accennavi, inizieranno il 2024 con una bella gita a ovest, a Houston, a Golden State e a Denver, e tendenzialmente insomma forse quella di Utah è una partita vincibile, anche se poi
Il problema è che con i Jazz la barriera da vincere era quella con i Jazz dell'altro giorno, che si sono presentati solamente con Kelly Olynyk e tutti gli altri titolari fuori. Quella era assolutamente da vincere, hanno perso anche quella, tra l'altro con Kelly Olynyk che ha fatto un mazzo così da ex e ha fatto 28 punti, roba del genere, cioè, insomma.
E al termine di questo viaggetto ovest avranno anche i Sacramento Kings in casa, che è altra partita direi non semplicissima per loro, quindi qui si rischia veramente in maniera molto concreta di sfondare le 30 sconfitte consecutive.
Però come dicevi, secondo me a livello di roster questi non sono così scarsi, secondo me è più il fatto che ne abbiano perse 27 in fila, è più merito del resto dell'NBA che non del merito loro, se questa cosa ha un senso, nel senso il livello di talento è talmente alto in questa lega che se ti presenti con quanti giocatori NBA, a veramente NBA, che tu sei detto mano sul fuoco tra 5 anni questi sono ancora in NBA, ci sono in questo roster 4? 5 forse?
Sì.
E se ti presenti con così pochi giocatori NBA, perdi. Non ci sono santi. In questa NBA qua perdi ogni singola sera, perché non te lo puoi permettere. E mentre in passato magari te la potevi anche cavicchiare, che se ne avevi uno bravo e poi gli altri forse, chissà se tra 5 anni sono ancora tra di noi, le partite in un modo o nell'altro riuscivi a vincerle in modo tale che eri solamente scarso, ma non storicamente scarso come sembrano questi Detroit Pistons. In questa NBA qua non te lo puoi più permettere, specialmente poi con buona parte delle squadre che comunque pensano ancora di potersela giocare in questo momento della stagione. È tosta, è veramente tosta, però io rimango convinto che sicuramente Kate Cunningham non è così scarso, non è scarso da una squadra che ha 27 sconfitte consecutive, da essere il leader di una squadra che ha 27 sconfitte consecutive. Poi presi singolarmente, lo diceva oggi Sam Vestini nel podcast che fa il Game Theory, presi singolarmente sono tutti buonissimi prospetti, sono tutti buonissimi giocatori, è che si incastrano proprio male. La cosa da cui escono in questa stagione è che si incastrano proprio male il roster che ha costruito Troy Weaver. Su questo probabilmente c'è poco da poter fare.
Ecco, sì, poi ci sarebbe anche quel piccolo particolare dell'allenatore a cui hanno appena concesso un contratto da 6 anni per 80 milioni di dollari e la cui mano sulla squadra onestamente non si vede, perché è verissimo quello che dici tu, però un po' meno peggio di quello che stanno facendo probabilmente si potrebbe fare anche con un roster oggettivamente costruito male, con delle lacune evidenti, però la somma del talento è comunque maggiore rispetto a 2 vittorie in 30 partite. Ecco, su questo no, credo che non ci sia dubbio.
Quello assolutamente sicuro, tirare fuori una strutturazione che funzioni da questa squadra, oddio, cioè nel senso, poi guardi i quintetti, il quintetto base in questo momento, beh aspetta che Duren però ha giocato talmente poco, oddio, cioè nel senso, Ivy, Cunningham, Bogdanovic, Stewart e Duren, ha giocato 40 possessi fino a questo momento, che è niente, sono qui squiglie, però è più 40 di differenziale, cioè 137.5 in attacco e 97.5 in difesa, quindi almeno i titolari non sono così scarsi, questa è soprattutto l'ultima partita contro Brooklyn in cui i titolari hanno fatto benissimo, è solo che poi dalla panchina non sanno da che parte girarsi. C'è Marvin Bagley che è ancora lì, c'è Chilianese che prima era titolare adesso viene fatto uscire dalla panchina che è ancora lì, Joe Harris doveva essere quello che comunque un minimo gli dava almeno a livello di tiro, è stato orribile. Kevin Knox non dovrebbe essere in NBA ma è nel roster peggiore dell'NBA e anche lì hanno bisogno che ogni tanto gli tiri fuori qualcosa. Marcus Sasser sembrava partito bene invece niente, Hazard Thompson sembrava partito bene invece probabilmente è il giocatore più grezzo offensivamente di tutta l'NBA per quanto i mezzi difensivi siano assurdi. Isaiah Livers che dice vabbè, Isaiah Livers se tu devi fare conto su Isaiah Livers però è stato forse il peggior giocatore di tutta l'NBA in questa stagione, cioè nel senso stiamo parlando a quel livello di altezza, e James Wiseman faccio uno spoiler è tra i miei 10 peggiori giocatori del 2023 perché questo doveva essere l'anno in cui qualcosa doveva cambiare e invece è peggiorato ulteriormente, non pensavo fosse possibile ma è peggiorato ulteriormente.
Sì sì, anche qui in un certo senso diciamo che tutto quello che poteva andare male sta andando male. Onestamente non riesco a capire anche, cioè non riesco a immaginare come si possa uscire da questo buco che si sono scavati attorno, anche perché, ripeto, il calendario è quello che è, l'allenatore è sostanzialmente blindato per i prossimi 6 anni, il general manager che ha costruito questa squadra ha ottenuto una estensione contrattuale non più tardi di 18 mesi fa e quindi francamente questi sono, non so come se ne esce, ecco.
No, anche perché non è che dici vanno sul mercato e tirano fuori qualcosa, sicuramente tutte le altre squadre li vedono con l'acqua alla gola e quindi sicuramente tirano sul prezzo, ma loro dovrebbero cedere in questo momento, cioè dovrebbero cedere Bogdanovic, dovrebbero cedere Burks, dovrebbero cedere Monte Morris se è ancora in piedi, e a quel punto però peggiori ulteriormente la squadra, perché sicuramente non ti danno indietro dei giocatori o magari te li danno con dei contratti scomodi che ti possono aiutare a vincere le partite in questo momento. E poi una volta che si arriva in estate bisogna scegliere che cosa fare del gruppo dei quattro su cui stanno tra virgolette puntando, che sono Cunningham, Ivy, Hazard Thompson e Jalen Duren, perché Isaiah Stewart lo do come un giocatore comunque fatto e finito, nel senso che non c'è più. Però visto che arriverà un'altra scelta in top 5 al draft, poi diventano un po' tanti da dover sviluppare tutti assieme, e quindi a un certo punto bisogna anche fare delle scelte per consolidare un attimo il roster. Io avrei pochi dubbi di dover costruire attorno a Kate Cunningham, però Kate Cunningham ha bisogno attorno di A, difensori, B, tiratori, e non c'è nessuna delle due cose in questo momento di Detroit, e quindi capisci che il roster va un attimo a ramengo.
Sì, no, difensore l'unico ovviamente mi sembra Hazard Thompson, che da quel punto di vista.
Sì, però è talmente indietro a livello di tiro che diciamo annulla, vuol dire attaccare in quattro. E annulla tutto quanto di buono fa in difesa, che sono tante cose, però certo, è troppo indietro nel suo sviluppo.
Sì, no, concordo, è veramente complicato uscire da una situazione in cui si sono cacciati. Nel breve, onestamente, credo che quel tipo di record sia negativo, sia destinato a essere battuto dai Pistons. Penso che diventeranno la squadra con la peggior striscia di sconfitte, poi magari mi smentiranno vincendo a Boston, sarebbe davvero clamoroso.
E quello è il fatto, io anche adesso che hanno perso 27 sconfitte consecutive, se domani mattina mi sveglio e vedo che Detroit ha vinto la partita, non mi stupirei così tanto, cioè quello che non riesco a raccapezzarmi, perché comunque sarò io che sono troppo alto su Kate Cunningham e forse bisognerebbe farsi anche delle domande su di lui. Ho visto diversi articoli in cui in questa stagione comunque sottolineano il fatto che lui non può essere il numero uno di una squadra in generale. Io rimango convinto che comunque uno con quella capacità lì di gestire il pallone, di giocare a testa alta, di arrivare fino in fondo e tutto il resto, è ovvio che ha dei limiti e ha dei problemi, soprattutto a livello di tiro. Si pensava che fosse un pochino più avanti rispetto a quello che si è visto, e difensivamente molto più indietro di quello che si pensava, però rimango convinto che ci sia del talento forte, uno star ci sia lì dentro in Kate Cunningham, e spero solo che prima che sia troppo tardi e che il suo nome non finisca nell'ignominia della storia dell'NBA abbia la possibilità di dimostrarlo con un roster sessato attorno. Vedremo. Va bene, c'è altro che vuoi aggiungere, Dario?
No, direi che la conclusione con i Pistons mi sembra pressoché perfetta per quest'anno.
Va bene, allora salutiamo questo 2023 e salutiamo tutti gli ascoltatori di Ervis Mano. Ci sentiamo direttamente nell'anno nuovo con mille altre cose di cui parlare, o magari dobbiamo parlare ancora della striscia dei Detroit Pistons, che ha raggiunto 40 sconfitte consecutive.